Vi è una parte trascurata della storia del periodo che coincide con la Grande Guerra e la prima fase di uscita dalla guerra, che certamente gli avvenimenti di questi mesi hanno riportato alla luce. E mi riferisco al dilagare della pandemia dell'influenza cosiddetta spagnola. Per costruire questo percorso, essendo così limitato negli spostamenti, ho fatto ricorso a due testi fondamentalmente. Mi riferisco da una parte al bel libro di una giornalista, Laura Spinney, che si intitola 1918, l'influenza spagnola, la pandemia che cambiò il mondo, edito da Feltrinelli, e al bellissimo libro di una studiosa italiana, Eugenia Tognotti, sono due donne quindi, e il secondo titolo è La spagnola in Italia, storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo, 1918-1919, edito da Franco Angeli. Poi, fortunatamente, con delle ricerche piccole fatte da me in precedenza e qualche fonte documentaria che ho scovato a casa, ho cercato di costruire un percorso che desse conto del dilagare di quella pandemia e che naturalmente rientrasse nel nostro percorso relativo alla Grande Guerra e al periodo di transizione verso la pace. Io, non sembri un paradosso, vorrei partire però da un volume molto bello di Kyle Harper, si intitola Il destino di Roma, clima, epidemie e la fine di un impero, dove si legge tra l'altro relativamente al periodo è un periodo nella storia di Roma che si avvia dal secondo secolo d.C. Questo studioso ha scritto: per tre volte l'impero fu scosso da picchi di mortalità con una straordinaria estensione geografica. Nel 165 d.C. scoppiò l'epidemia nota come peste Antonina e causata probabilmente dal vaiolo. Nel 249 d.C. un patogeno di incerta origine flagellò i territori sotto il dominio romano. Nel 541 d.C. scoppiò la prima grande pandemia causata dalla Yersinia pestis, il batterio portatore della peste bubbonica, e perdurò per oltre 200 anni. L'entità di queste catastrofi biologiche risulta quasi incomprensibile. Come numero di vittime, tra le tre pandemie, la meno grave fu probabilmente l'epidemia conosciuta come peste Antonina, che causò la morte di forse 7 milioni di esseri umani, un dato peraltro in difetto rispetto ad altre stime. Eppure, in campo militare, il giorno più sanguinoso della storia imperiale fu la disfatta dei Romani ad Adrianopoli, quando una forza disperata di invasori gotici sgominò il grosso delle legioni orientali. In quel giorno funesto morirono quasi 20.000 Romani, un numero che pur nella sua gravità, trattandosi di soldati, confermava una lezione impartita dalla legge del confronto. I germi erano molto più letali delle tribù germaniche. Ecco, quindi la pagina che vi ho letto mi sembra sia significativa di come l'evento bellico, già nell'antichità, in qualche modo avesse preso un po' il sopravvento su altri fattori di morte che determinarono la scomparsa di tante e tante più persone. Come avremo modo di vedere, un problema che riguarderà anche la Grande Guerra e la pandemia di spagnola. Ecco appunto la precisione linguistica nella diapositiva Numero 3, ho pensato utile, anche se purtroppo di questi tempi è un termine con il quale abbiamo tutti dovuto familiarizzare, ed è appunto il termine pandemia. Pandemia è un'epidemia che ha la tendenza a diffondersi ovunque, quindi a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti, ed è esattamente quanto sta accadendo in questi mesi, ma è esattamente quanto era accaduto negli anni tra il 1918 e seguenti, si dice più o meno fino al 1920, con l'epidemia di spagnola. Di spagnola, ovvero di influenza. Beh, anche su questo termine dovremmo ragionare. Quell'uomo ha una cattiva influenza sui suoi allievi, no? È un modo di dire consueto, oppure ha l'influenza degli astri sulla vita umana, poeticamente, o per chi magari è ancora superstizioso, e mi auguro di no. Ecco che in campo medico il termine influenza si diffonde, si afferma soltanto nel XVIII secolo. Ma era stato utilizzato per secoli per indicare, cito, nel maligno influsso degli astri e nella loro sfavorevole congiunzione, l'origine e l'evoluzione di una malattia. Ad esempio, uno storico dell'età comunale, Matteo Villani, nel 1358, a proposito del dilagare di una malattia nella città di Firenze e del territorio circostante, aveva scritto quanto segue: costellazioni e aria fredda avevano provocato un'influenza che poco meno che tutti i corpi umani della città e del contado e distretto di Firenze fece infreddare e durare il freddo avvelenato nei corpi assai più lungamente che l'usato modo. Quindi è un'influenza astrale, costellazioni congiuntamente con il freddo favoriscono il dilagare di una malattia, l'influenza dunque. E nel 1782 che questo termine entra stabilmente in uso in Italia in occasione di una pandemia influenzale, appunto, insieme ad altri termini come grippe, che sarà usato anche per l'influenza spagnola, catarro epidemico, catarro russo, quindi si comincia anche ad applicare il termine alla sua presunta, peraltro, provenienza geografica. A proposito di pandemie di influenza, soprattutto quella che si diffuse tra il 1889 e il 1892, chiamata appunto influenza russa, provocò tassi di morbilità e di mortalità superiori alla media, ma di gran lunga inferiori a quanto si sarebbe verificato negli anni 18-20. Andiamo pure alla diapositiva successiva, la numero 5. Come avremo modo di vedere, non c'è né accordo né precisione sulle vittime che l'influenza spagnola cosiddetta provocò. Queste sono le cifre riportate nel libro di Laura Spinney. La scala di riferimento è quella della popolazione mondiale di allora, 1.800.000.000 di persone. In questo caso si va da un minimo di 50 milioni di morti a un massimo di 100 milioni di morti causati dal dilagare della pandemia. Badate che larghi margini di incertezza sono dovuti anche al fatto che non sempre vi era certezza sulle cause di una morte avvenuta all'interno di quell'arco temporale, l'arco temporale appunto del dilagare della pandemia. E vedremo che quello è un tempo, anche dal punto di vista medico, dominato dall'incertezza, dal dubbio. Sempre in base a queste cifre, diapositiva numero 6, vedete che si passa relativamente alla stima minima, ha un 2,5% della popolazione mondiale e la stima massima un 5% della popolazione mondiale, appunto. Vediamo invece le cifre fornite da Eugenia Tognotti, che sono diverse. Ecco, dicevamo delle cifre fornite da Eugenia Tognotti, in questo caso sono cifre inferiori rispetto a quelle presentate da Spinney, in quanto si va da un minimo di 20 milioni a un massimo di 20 milioni, di 40 milioni di vittime, perdonate. Relativamente all'area italiana, sempre in base ai dati riportati da Laura Tognotti, su una popolazione complessiva di 35 milioni di abitanti circa, il numero di decessi causati dalla spagnola nel nostro paese sarebbe stato di circa 600.000 vittime. Ora, se ci ricordiamo quanto si diceva poco fa sulla catastrofe militare di Adrianopoli e invece il dilagare della peste antonina nell'antica Roma, nella fase dell'impero, anche in questo caso noi ricordiamo costantemente, li abbiamo poi ricordati largamente in questi anni di centenario, 1914-18, 2014-2018, ricordiamo i 650.000 caduti italiani della Grande Guerra, ma nessuno ha ricordato i 600.000 morti appunto causati dalla Grande Guerra, se non uno più che sparuto gruppo di storici. Vediamo anche degli altri dati forniti dalla Eugenia Tognotti relativamente alla spagnola, alla sua mortalità. Per quanto riguarda, per esempio, gli Stati Uniti, la mortalità della spagnola determinò un tasso del 2,5%, mentre quella delle precedenti pandemie era stata dello 0,1%. Occorre anche ricordare che l'isolamento del virus della spagnola, considerato e definito come AH1N1, avvenne appena nel 1997. Questo fu reso possibile da delle ricerche effettuate da degli studiosi americani che individuarono nel tessuto di una donna Inuit, quindi di un eschimese, morta della pandemia di quegli anni, riesumata in Alaska appunto nell'agosto del 1997. Quindi ci è voluto quasi un secolo per isolare il virus di quella malattia. Quella malattia che si era presentata inizialmente in forma più leggera, diciamo, nella primavera del 1918 e che si ripresentò invece a partire dall'agosto di quello stesso anno in maniera devastante e furiosa. Un virologo evoluzionista ha osservato come le trincee, gli ospedali da campo, quindi i soldati ammalati, creano le condizioni per una mutazione del virus che dalla primavera all'estate ne intensificò virulenza e patogenicità. Qui, nella diapositiva numero 10, ho messo a vostra disposizione alcuni dati che mettono in relazione il numero di morti provocati dalla guerra e dalla pandemia, sono cifre da prendere così relativamente in considerazione. Comunque questi sono dati forniti da Laura Spinney, secondo la quale in Francia la Grande Guerra aveva provocato 6 volte il numero delle vittime della pandemia. In Germania 4 volte, in Gran Bretagna 3, in Italia 2, quindi qui Spinney fa riferimento a una cifra inferiore rispetto alle 600.000 prese invece in considerazione da Tomioti, che elabora in realtà con molta serietà queste cifre e le presenta in maniera illuminante, facendo per esempio riferimento al fatto che la denuncia della morte per influenza non era obbligatoria agli occhi delle autorità sanitarie, ciò che evidentemente per alcuni analisti ne ridusse il numero, ed è il caso delle cifre presentate da Spinney, visto che noi abbiamo appena visto che in realtà la relazione tra vittime grande guerra, vittime pandemia di spagnolo in Italia fu 650.000-600.000, quindi una cifra diversa e un rapporto molto diverso. Però la stessa Spinney, come d'altra parte Tognotti, fa delle osservazioni estremamente interessanti su questo. Innanzitutto, da parte degli storici c'è sempre stato un grande errore di prospettiva, un errore di prospettiva che è legato all'eterno male dell'eurocentrismo, ovvero guardare alla pandemia preoccupandosi soltanto dell'Europa e degli Stati Uniti, dove peraltro probabilmente tutto era cominciato, dove in realtà si trattò di esperienze atipiche. L'Europa, certamente il continente in cui si svolgono le operazioni militari di più grandi dimensioni, di maggiore importanza, l'Europa fu pienamente coinvolta dalla guerra, ne rappresentò il terreno privilegiato. Al contrario, in tutti gli altri continenti, non sono noccioline quindi, a parte l'Antartide che presumibilmente non ne fu colpita, il numero delle vittime determinate dalla pandemia superò di gran lungo quelle della guerra. E poi, riferendosi anche alla citazione iniziale di Kyle Harper, nella memoria collettiva la guerra è rimasta un elemento stabile, presente, appunto, è un patrimonio di tutti. La memoria della pandemia di spagnolo è rimasta invece confinata alla memoria familiare e alla memoria individuale. Di fatto, la pandemia di spagnola, come scrive Spinney, è stata la maggior catastrofe del XX secolo. E ciò nonostante, noi parleremo di monumenti alle grandi guerre in una lezione a seguire, non ci sono cenotafi, non ci sono monumenti commemorativi importanti ai tanti morti causati appunto dalla spagnola. Appunto, un ricordo relegato alla dimensione personale. E ciò forse anche perché è mancato un centro, per definizione una pandemia, per la sua estensione nello spazio in un tempo circoscritto. Secondo Eugenio Tognotti poi ci sono altri fattori in parte coincidenti con quelli esposti da Spinney relativamente alla scarsa memoria pubblica e collettiva dell'epidemia di spagnola. Innanzitutto, negli anni in cui questa infuriò, agiva ancora una forte censura militare, e questa, per non deprimere lo spirito pubblico, bloccava la maggior parte delle notizie negative, e quelle relative al diffondersi di quell'epidemia non poteva che essere tale, una notizia pesantemente negativa, anche se, come vedremo, poi le notizie inevitabilmente cominciarono a trapelare fino poi a dilagare. Poi il fatto che il lutto privato determinato da quella malattia fosse oscurato rispetto al lutto collettivo della Grande Guerra, che veramente pervade la memoria pubblica, i riti, le cerimonie di ricordo doloroso dei caduti della Grande Guerra. Accanto a questo, Tognotti rileva, e non è l'unica, lo scarsissimo interesse manifestato dalla storiografia per tutto ciò che riguarda gli eventi naturali. E ancora, Tognotti, diciamo, mette in rilievo che intorno a quella pandemia vi fu una sorta di oblio voluto dal mondo medico-scientifico, perché il cammino trionfale della microbiologia, che dalla fine del Novecento aveva compiuto grandi passi in avanti, era stato drammaticamente interrotto da uno scacco di fatto della medicina, della sanità pubblica, rappresentata appunto dalla pandemia e dalle cifre del numero terribile di vittime che essa mietè. A questo proposito è interessante ricordare, noi l'abbiamo fatto nelle nostre prime lezioni, come la guerra, anche la pandemia in qualche modo spezzò, interruppe quel senso di grande fiducia nelle magnifiche sorti progressive dell'umanità legate agli sviluppi della scienza. Scrive Tognotti. Gli straordinari successi della nuova scienza degli agenti infettivi, quindi si rifà in particolare ai successi, ai progressi della scienza medica, avevano creato l'aspettativa di una vittoria definitiva sulle malattie epidemiche. Il traguardo di una medicina in grado di assicurare buona salute e una vita più lunga a buona parte della popolazione del mondo sembrava vicinissimo. Ma questa illusione era destinata a dissolversi di fronte alla terrificante epidemia. Quindi la fiducia nella scienza che aveva caratterizzato il periodo della Belle Époque viene travolto da una parte dall'utilizzo della scienza e della tecnologia destinati all'arte della guerra con conseguenze devastanti sul corpo umano. Pensiamo soltanto, ci siamo soffermati sui versi terribili di Wilfred Owen sugli effetti della guerra chimica. E dall'altra, appunto, anche la scienza medica e la biologia subiscono un pesante scacco che aumenta questo senso di sfiducia, di delusione. Scrive anche Laura Spinney, si dice spesso che la prima guerra mondiale ha ucciso il romanticismo e la fiducia nel progresso. La stessa scienza che aveva spalancato le porte al massacro su grande scala della guerra non riuscì a prevenire quello compiuto dall'influenza spagnola. E in effetti anche questo è un elemento su cui ragionare. Anche se accanto a questo bisogna mettere vicino alla capacità della medicina di offrire anche diciamo dei rimedi a problemi causati dalla guerra, penso in particolare agli sviluppi della chirurgia estetica e riparativa. Ci sono degli altri problemi da mettere in rilievo relativamente al dilagare della pandemia. Intanto, nel periodo di cui stiamo parlando, la formazione medica era disomogenea, era disuguale. Ciò non di meno, le malattie infettive erano ancora la principale causa di morte. Vi era tuttavia ancora difficoltà a capire il concetto di contagio. In molti contesti geografici la Terra è grande, non è tutta Europa, non è tutta Stati Uniti, non è tutta contesti di sviluppo sociale, ma anche di sviluppo culturale, di sviluppo scientifico. Tant'è che in molti contesti geografici erano ancora ben vive superstizioni, l'ignoranza totale dell'esistenza dei germi, dei batteri, dei microrganismi che determinano tante malattie. E quindi sono contesti legati ancora a forme di difesa assolutamente ascientifiche, dalla stregoneria a certe forme religiose, di superstizione e così via dicendo. Lo stesso concetto di virus era ancora molto poco noto e d'altra parte il virus era stato scoperto nel 1892. Ancora bisogna denunciare la mancanza di farmaci. Non era ancora sviluppata la distinzione tra le varie forme di medicina e dunque nemmeno la consapevolezza nell'uso di questo o di quel farmaco. E infine la considerazione della morte rispetto ai nostri tempi che tendono a nasconderla era decisamente diversa. La morte era una presenza quotidiana, le aspettative di vita erano infinitamente più limitate di quanto non siano adesso. L'intreccio tra Grande Guerra e l'epidemia di spagnola? Beh, in realtà bisogna dire che non vi fu soltanto l'epidemia di spagnola, tutta la guerra fu accompagnata dal dilagare di molte manifestazioni patologiche. Si va dalla tubercolosi a tante malattie respiratorie, la diffusione della malaria, sto parlando di combattenti, ma anche di diffusione di queste malattie nella popolazione civile. La malaria era molto diffusa in Italia, ma vi furono poi degli studi condotti sui combattenti, appunto, soprattutto in determinate aree del fronte italo-austriaco, e la correlazione tra la diffusione della malaria tra le truppe e i luoghi in cui avevano combattuto. Si diffuse il colera, proprio sul fronte dell'Isonzo, credo che l'abbiamo già ricordato, quando le truppe austro-ungariche disposte sulla linea del fronte dell'Isonzo, appunto, furono rinforzate da truppe provenienti dalla Galizia, queste portarono con sé tragicamente anche il colera. Era diffuso il tifo, si diffuse perfino la lebbra. Erano molto presenti infezioni intestinali a partire dalla dissenteria, vi era la difterite, il morbillo, la scarlattina, l'encefalite letargica, si diffuse una forma di scabbia, la cosiddetta scabbia americana, si diffusero nuovi febbri e da parte del mondo sanitario vi erano larghi timori determinati dall'afflusso di profughi, di prigionieri di guerra, un problema che riguardò molto fortemente la città di Trieste, come vedremo. E ad esempio anche la tragica ritirata dell'esercito serbo attraverso le montagne dell'Albania, con al seguito i prigionieri austro-ungarici in situazioni spaventose dal punto di vista delle malattie e sanitarie, rappresentarono molto plasticamente quanto pericoloso fosse la promiscuità e quanto facilmente potessero dilagare malattie terribili, appunto, come il colera, in un contesto complesso come quello della guerra. In realtà dunque vi era una forte sensazione che strane forme morbose minacciassero l'umanità e vi erano grandi preoccupazioni per la salute pubblica. Ma veniamo dunque al dilagare dell'epidemia di spagnola. Ecco, siamo alla slide numero 16. Il primo caso registrato, ufficialmente registrato, si verificò il 4 marzo del 1918. L'andamento, il picco dei decessi, fu registrato tra il settembre e il dicembre del 1918, mentre l'ultimo caso di influenza, tra virgolette, spagnola, fu registrato nel marzo del 1920. Per essere più precisi, il maggior numero dei decessi fu registrato tra la metà di settembre e la metà di dicembre 1918. Quindi siamo davanti a tre ondate, sostanzialmente. La prima, di una forma più lieve, della primavera del 1918, quella atroce, seconda ondata più atroce dell'agosto-dicembre 1918, e poi la terza ondata tra il gennaio e il maggio 1919. A proposito del primo caso registrato, andiamo pure alla diapositiva numero 18, leggiamo un breve passo di Laura Spinney. La mattina del 4 marzo 1918, il ranciere Albert Gitchell si presentò nell'infermeria di Camp Funston in Kansas con mal di gola, febbre e mal di testa. All'ora di pranzo, l'infermeria si trovò a gestire più di 100 casi simili e nelle settimane successive il numero dei malati crebbe a tal punto che il capo ufficiale medico dovette requisire un hangar per sistemarli tutti. Ecco, secondo Laura Spinney potrebbe non trattarsi del primo caso di persona malatasi di influenza spagnola, ma fu uno dei primi ad essere documentato ufficialmente. Successivamente si sarebbero ammalati circa 500 milioni di persone. Proprio in quella primavera gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra ed è facile immaginare che da lì, dagli Stati Uniti, il virus attraversò con quei soldati l'oceano per dilagare poi nelle trincee europee. Però c'è da registrare un avvenimento precedente. Nel dicembre del 1917 un medico cinese, Wu Liande, che però aveva compiuto i suoi studi in Inghilterra a Cambridge, era stato chiamato ad affrontare il focolaio di una grave malattia respiratoria che si era diffusa nella regione dello Shaanxi. Questa malattia aveva molte delle caratteristiche della peste. Non è chiaro e non è certo che si trattasse effettivamente di spagnola, ma vi è la possibilità che il male avesse viaggiato con un'organizzazione di lavoratori volontari, il Chinese Labour Corps, che la Cina neutrale aveva inviato in Europa nel tentativo di assicurarsi un posto al futuro tavolo dei negoziati di pace. Alcuni di questi operai, che sarebbero stati utilizzati sul fronte occidentale per scavare trincee, assemblare granate, riparare rodini, provenivano proprio dallo Shaanxi, cioè l'area dove si era manifestata quella malattia respiratoria, mentre anche in altre aree di reclutamento di questi operai cinesi erano diffuse analoghe malattie. Nel corso del loro viaggio, questi naturalmente entrarono in contatto con dei soldati e questi a loro volta con la popolazione civile. E di qui, anche da qui, la diffusione del male, ed è questa un'altra delle teorie sulla diffusione appunto di questa malattia. Fatto sta che dall'epidemia nel Midwest questa si spostò sulle città della costa orientale, dove i soldati americani si imbarcavano, arrivava nei porti francesi dove questi sbarcavano, cosicché a metà aprile era molto forte la diffusione nelle trincee. Tra le truppe tedesche, ad esempio, si registrò il cosiddetto Blitzkatarrh, quindi una malattia alle vie respiratorie che condizionò in maniera molto pesante le operazioni militari tedesche e non soltanto. Poi la malattia dilagò in Francia, in Gran Bretagna, in Italia ed in Spagna. In maggio la troviamo a Breslavia, ad Odessa, da dove peraltro i prigionieri russi liberati diffusero l'influenza. E poi la troviamo in Nord Africa, la troviamo a Bombay, mentre probabilmente nel sud-est asiatico era presente già in aprile. Fu poi la volta della Cina, del Giappone e infine dell'Australia. Poi, scrive Laura Spinney, questa prima ondata sembrò svanire. In Europa in quel periodo c'era un caldo fuori stagione e tra l'altro a fine maggio, a proposito della Spagna, si era ammalato anche re Alfonso XII insieme al primo ministro e ai membri del suo governo, ciò che rese inevitabile naturalmente il doverne parlare. Una testimonianza su questa prima ondata di spagnola, certo più leggera, ma causò la morte del padre della persona di cui stiamo per parlare, ci viene da una giovane infermiera italiana che operava a Taranto, nell'ospedale militare di Taranto. Nel suo diario, questa giovane infermiera, Iannelli, un diario intitolato Per la Patria, scriveva: la spagnola continua, fiera e ribelle alla scienza, a falciare vita nell'intera città. Anche negli ospedali l'epidemia è acuta e particolarmente in quello di riserva territoriale interi reparti sono destinati a tali malati. Due mie compagne infermiere, Cecilia Caggiano e Rosetta Alberti, sono specialmente addette ad essi e mantengono una condotta veramente eroica. L'Alberti ha contratto la malattia e poi, salva, ha subito ripreso il lavoro. Speriamo che la terribile epidemia, che moltiplica i lutti già dovuti al fuoco delle battaglie, cessi e torni un po' di serenità tra noi. Dove l'accentuazione dell'atteggiamento senza dubbio eroico delle sue compagne infermiere ci rimanda davvero alle cronache dei nostri giorni. Ma fu la seconda ondata, quella davvero micidiale, scrive Laura Spinney. In agosto l'influenza ritornò trasformata. Fu la seconda e più letale ondata della pandemia e sempre per convenzione si ritiene che sia scoppiata nella seconda metà del mese in tre diversi punti dell'Atlantico: Freetown in Sierra Leone, Boston negli Stati Uniti, Brest in Francia. Da Boston, Freetown e Brest la seconda ondata si propagò seguendo i movimenti degli eserciti. È interessante invece che Eugenia Tognotti ci presenti una teoria diversa. Quindi la spagnola non avrebbe dilagato, parlo della seconda ondata, da quei tre porti che erano comunque legati al movimento delle truppe destinate ai fronti della Grande Guerra, ma si sarebbe originata niente meno che in Italia, in particolare in Calabria, nel comune di Limbadi, siamo in provincia di Catanzaro, diapositiva 21. Dove già nel luglio del 1918 era stata segnalata una gravissima forma di influenza che interessò anche Rosarno, cittadina, come sappiamo, salita all'onore purtroppo delle cronache per dei drammatici avvenimenti legati al problema dell'immigrazione in Italia, e altre zone poi delle province di Reggio di Catanzaro. Altri luoghi in cui l'epidemia sembrò dilagare in Italia, ci portano a Calestano, in provincia di Parma, e in particolare al campo del 62esimo reggimento di fanteria della Brigata Sicilia, dove in pochi giorni si registrarono 500 ammalati su 1600 soldati, tanti ne contava in quel momento al deposito quel reggimento. Naturalmente il morbo si diffuse alla città di Parma e a fine settembre l'influenza era ormai diffusa in tutta Italia. Ai primi d'ottobre era ormai viva la coscienza del diffondersi di un male devastante e feroce nello sgomento degli anatomopatologi, e Tognotti commenta che, a dire il vero, non solo tra il volgo, ma anche nella classe medica, si credette alla possibilità che l'attuale epidemia, cita delle fonti d'epoca, fosse una vera e propria peste. Tognotti ricorda tra l'altro come, diciamo, il Mediterraneo, che già era stato il crocevia delle varie ondate di peste e di malattie epidemiche di varia natura dal Medioevo fino alla prima età moderna, diventava nuovamente con la Grande Guerra un mare epidemico proprio in relazione al movimento degli uomini, degli armamenti e dei mezzi degli eserciti alleati che operavano nel vicino Oriente. E segnala, andiamo alla diapositiva 23, l'incertezza medica sulla natura della malattia, la confusione nell'uso dei termini medici, il diffondersi delle ipotesi più fantasiose sulla sua origine. Le cosiddette fake news non nascono con Facebook o con i social di oggi, e un grande storico come Mark Bloch, già relativamente alla Prima Guerra Mondiale, aveva scritto le sue osservazioni proprio sulla guerra e le false notizie, le chiama proprio così. È anche interessante notare che i nomi attribuiti dai vari popoli in vari contesti nazionali a quella malattia sembrano scaricare la responsabilità del male su qualcun altro. Ecco che allora si parla di fièvre de Parma, i francesi, la febbre delle Fiandre, con riferimento alle trincee di quell'area, niente meno che alla malattia bolscevica. Quindi la diffusione del bolscevismo ancora una volta viene paragonata alla diffusione di un morbo. Si parla di febbre di Bombay, febbre di Singapore, viene chiamata soldato di Napoli, quindi colpa degli italiani in questo caso, di febbre dei tre giorni, delle trincee e appunto di malattia spagnola. Mentre intanto in campo medico si sviluppava il dibattito sulla continuità o meno tra le due forme patologiche, quella manifestatasi in primavera e quella appunto della, che stava dilagando a partire dall'agosto del 1918. ricerca delle cause di quella malattia vi fu chi individuò in insetti i diffusori del male, gli untori. Vi fu chi parlò dei pappataci, quei moschini particolarmente fastidiosi, no? La zanzara comune. E figuriamoci naturalmente i pidocchi, che sono, come credo di aver già avuto modo di raccontarvi, i veri trionfatori della Grande Guerra. Trionfarono davvero su tutti i fronti, onnipresenti. E così vi sono poi altre ipotesi. Leggiamo, diapositiva 25, quanto sosteneva il colonnello Tommaso Rossini, direttore della Sanità Militare di Bologna, che scriveva: «Non intendo porre un assioma, ma azzardo semplicemente un'ipotesi. Chi ci assicura che le migliaia e migliaia di cadaveri in parte insepolti che sono disseminati nei campi di battaglia di tutta Europa non abbiano la loro influenza sulla virulenza del germe di questa epidemia? Vi è inoltre una notevolissima importazione di altri popoli, di truppe di colore, eccetera, e anche questo va considerato». Quindi non manca una sfumatura razzista, evidentemente, in questa nota del colonnello Rossini, citato sempre nel libro di Eugenio Tognotti, e poi il riferimento appunto alle condizioni drammatiche dell'igiene anche sui campi di battaglia, con i tanti cadaveri rimasti insepolti dopo le battaglie. Andiamo alle contromisure che si cercò di prendere, ma anche i problemi che queste determinarono. Intanto, come dicevo, non mancarono naturalmente le ricerche mediche, non è che si fosse poi così incoscienti, anzi, fu avanzata l'ipotesi che la malattia venisse diffusa da un agente infettivo di dimensioni infinitesimali, e molti si impegnarono in seguire il vero agente patogeno una volta che fu escluso il cosiddetto batterio di Pfeiffer, lo scopritore del virus appunto. E quindi la malattia in realtà diede impulso agli studi sull'influenza e portò a una enorme mole di osservazioni senza precedenti, finché lo sguardo fu indirizzato appunto verso l'infinitamente piccolo, ovvero i virus. Nel frattempo, appunto, dicevo, si prendono le contromisure. Mentre il mondo scientifico compie uno sforzo enorme di conoscenza e di comprensione, furono ordinate quarantene, contumace, imposti cordoni sanitari, terrestri e marittimi, misure che tradizionalmente venivano prese anche in tempi molto più remoti. La guerra, peraltro, rendeva estremamente difficile ogni tentativo di interrompere i contatti tra i malati e i sani. Pensate ai rientri dal fronte, al movimento continuo di uomini e di mezzi, allo spostamento dei malati agli ospedali di retrovia, all'andirivieni continuo nelle città. Ma pensate anche alla nuova mobilità delle donne, che sono una figura sociale estremamente importante, no? Non l'abbiamo ricordato molto spesso, però la figura della donna acquisisce una dimensione nuova negli anni della Grande Guerra, innanzitutto per la sua assidua presenza nel mondo del lavoro, oltre che naturalmente qualche volta al fronte o in retrovia, come nella più tradizionale immagine dell'infermiera. Ed è anche corretto ricordare che, come in precedenza, l'ondata di primavera coincise con grandi operazioni militari, ad esempio la battaglia del Solstizio o la Kaiserschlacht tedesca, l'ultima grande offensiva tentata dai tedeschi, così il dilagare della spagnola per quanto riguarda l'Italia coincide con le giornate e l'offensiva di Vittorio Veneto, che portò alla conclusione della guerra. Ma torniamo alle misure che si cercò di prendere per limitare la diffusione del contagio. Innanzitutto si cercò di identificare e di denunciare quali fossero i focolai del male. si prescrisse di evitare gli assembramenti e la vigilanza sulle comunità come le caserme, i collegi, le scuole, i convitti, sembra cronaca di oggi. Ecco, ad esempio, fu raccomandato di evitare abbracci, baci e strette di mano. Ricorderete come si tratta delle primissime indicazioni che anche in questo periodo ci sono state fornite. Badate, per l'amor di Dio, non sto assolutamente cercando di stabilire un confronto tra la pandemia di Spagnola e questa, dalle conseguenze, ringraziando il cielo, gravi, ma molto meno letali. Poi, insomma, è passato un secolo, tante cose sono cambiate, no? Anche le terapie possibili, grazie a Dio. Però anche allora si raccomandò di lavare bene le mani con acqua e sapone. Furono imposte le chiusure di asili, scuole, università, non sappiamo bene, delle chiese, dei teatri, furono sospese tutte le riunioni pubbliche e particolare attenzione fu rivolta agli uffici pubblici, quindi luoghi di incontro naturalmente. Furono proibite le visite agli ammalati, diapositiva 28, sconsigliati i viaggi in treno, furono vietati i funerali. E a proposito di questo drammatico problema, la difficoltà nel reperimento di legname per le bare fu uno dei problemi che allora si verificò. Furono utilizzati automezzi militari per portare i corpi ai luoghi di sepoltura. Furono sospese le fiere e i mercati. Gli interventi, peraltro, furono attuati con ritardi in tempi diversi. E non dimentichiamo peraltro che siamo in tempo di guerra. Tra i vari rimedi che furono proposti, un buon bicchiere di vino, i liquori, un buon purgante, i dentifrici più diversi, i colluttori più diversi. Fu largamente utilizzato il chinino, talora abbinato all'olio di ricino, ma il servizio sanitario registrava gravi problemi degli organici, perché molti medici erano impegnati al fronte. Si dovette così ricorrere a giovani studenti, poi, quando questo fu possibile, a medici militari, al personale medico anziano, a volontari della Croce Rossa. Mentre ritornarono in voga anche antichi rimedi, per esempio l'uso del salasso. Ma era davvero difficile trovare due sanitari, osserva Eugenia Tomiotti, che la pensassero allo stesso modo. Grande fiducia, peraltro, era riposta nell'aspirina, mentre un accordo quasi generale, fortunatamente, si concentrava sull'utilizzo della canfora come cardiotonico. E fu molto ampio, invece, il ricorso a rimedi della medicina popolare, aglio e cipolla, come vedremo, e intanto... Per quanto riguarda il mondo dell'informazione, come già abbiamo avuto modo di ricordare, bisognava fare in modo che le popolazioni non avessero paura, quindi la censura si prolungò esattamente come in tempo di guerra, anche se appunto il controllo sulla stampa si sarebbe reso sempre più difficile. E per dire come 100 anni dopo non è difficile imbattersi in problemi piuttosto analoghi, se parliamo dell'Italia, come stiamo facendo da un po', si registrava la mancanza di ospedali al sud e nelle isole, ai noi. Proprio relativamente ai provvedimenti che furono presi, le città italiane furono prese da una vera e propria ossessione della disinfezione. La disinfezione e la sterilizzazione in Italia erano ritenute la chiave della prevenzione. Furono così messe all'opera squadre di operai, di prigionieri. Ma tra le difficoltà, appunto, va registrata anche la mancanza di farmacisti, la difficoltà di trovare medicinali, mentre dilagava una certa sfiducia nella medicina ufficiale. E intanto gli organi di stampa cominciano a divulgare, appunto, ricette, terapie, proposte, pubblicità di ogni genere, appunto. Ancora. A proposito di coincidenza tra avvenimenti bellici e dilagare del male, scrive Tomiotti, grandi manifestazioni Di esultanza per la vittoria italiana e per la firma dell'armistizio riempivano le piazze di folla festanti. Nessuno sembrava ora preoccuparsi degli affollamenti, cosa che probabilmente determinò, come avvenne in tutto il mondo, una ripresa della mortalità che in alcuni luoghi aveva cominciato a declinare alla fine di ottobre. E quindi gli assembramenti, appunto, per l'entusiasmo, per la vittoria, complicarono di gran lunga le cose. Tra l'altro, a proposito di clima bellico, non mancarono altre false notizie. Per esempio, si diffuse l'informazione che la diffusione del male fosse dovuto a una guerra batteriologica condotta dalla Germania. Per quanto riguarda brevemente la realtà locale, in particolare la città di Trieste, grandi preoccupazioni per le condizioni sanitarie furono espresse subito da quel comitato di salute pubblica cittadino che aveva preso il posto delle autorità austriache, una volta che queste appunto avevano lasciato la città il 30 ottobre del 1918. Erano numerosissime strutture sanitarie provvisorie, dove tra l'altro c'erano molti prigionieri italiani ammalati. E all'arrivo delle truppe italiane, il 3 novembre, mentre si verificava uno straordinario afflusso di prigionieri italiani, questi vennero ammassati nel porto e tra di loro si registrò una mortalità molto elevata, che oscilla tra le 1235 e le 3000 persone. Proprio una testimonianza letteraria, Gianni Stuperich, nel suo romanzo Ritorneranno, scriveva di questo periodo: la città è colpita in pieno, famiglie intere ammalate di spagnola, ce l'hanno i soldati, i prigionieri che confluiscono il punto franco, di fuori per le strade è tutta una festa, ma nelle case bisognerebbe vedere scene strazianti e desolazione, la denutrizione e l'esaurimento hanno preparato il campo per un cimitero. Ecco, queste le sconsolanti parole di Gianni Stuperich che descrive la realtà triestina appunto in quel periodo. Qui nelle diapositive successive, dal 34 alla 37, ci sono dei dati, delle statistiche relativamente appunto alle vittime per la spagnola nella città di Trieste. E proprio sul notiziario della Terza Armata, preparato nella città, si racconta di un aneddoto legato all'utilizzo appunto dell'aglio e delle cipolle, che peraltro era stato propagandato da una rivista serissima come la Nuova Antologia. L'ultima fiammata epidemica si registrò nell'inverno del 1919, per spegnersi poi progressivamente nella primavera di quell'anno, anche se l'ultimo caso viene registrato nel 20, ma il mondo è grande. È difficile stabilire un computo esatto delle vittime, ma appunto in Italia queste, secondo Tomiotti, non furono meno di 600.000, con il maggior tasso di mortalità in Europa. Mentre una triste graduatoria del tasso di mortalità, vedete, si va dall'India al Madagascar, al Messico, l'Africa, quindi vedete che sono zone circoscritte in maniera la più diversa, al quinto posto la Nuova Zelanda, al sesto il Guatemala, il settimo occupato dalle Indie orientali, l'ottavo posto dal Cile e purtroppo il nono posto dal nostro paese, certo duramente provato dalla guerra. Secondo altri dati, invece, il Portogallo avrebbe fatto peggio dell'Italia. Ancora una tavola statistica qui, quanti furono i deceduti in Lombardia e in Sicilia, cioè le due regioni che registrarono il maggior numero di morti, ma il maggior tasso di mortalità fu invece registrato in Lazio, in Sardegna e in Basilicata. Per concludere, ancora una citazione di Eugenia Tomiotti, che è una conclusione piuttosto amara. Davanti alla fiducia che il dibattito medico avrebbe svelato l'origine del male, scrive Tomiotti, nessuno immaginava che quel secolo si sarebbe chiuso senza che il mistero del mortale virus della spagnola fosse stato chiarito e che l'influenza sarebbe stata una delle malattie epidemiche con cui, nel terzo millennio, l'umanità avrebbe ancora dovuto fare i conti, visto che appunto soltanto dopo le scoperte del 1997 è stato possibile affrontare uno studio più preciso su quella pandemia.